chiederei di aprire la scrittura per leggere un brano abbastanza lungo, Matteo 16, dal versetto 13 fino a Matteo 17, versetto 8. E mentre voi aprite la scrittura, vi dico qual è il tema che il Signore mi ha messo in cuore di presentare questa mattina. Il triplice piano di Dio e la nostra triplice risposta. Noi come uomini facciamo dei piani, facciamo dei programmi. Senza alcun dubbio, nella nostra vita a livello individuale, nella nostra vita a livello di famiglie e anche a livello di chiese locali, noi facciamo dei piani, noi facciamo dei programmi. Tutti gli uomini fanno dei programmi. Quando il Signore Gesù è venuto in terra, Lui ha fatto diversi programmi. Il Vangelo di Matteo ce ne propone alcuni. Ci propone il piano, il programma etico, lo stile di vita nel Sermone sul Monte, capitoli 5 a 7 del Vangelo di Matteo. Ci propone il piano profetico, Matteo 24 e 25. Ci propone il piano dottrinale, Giovanni 14 e 16. Ma qua, in questo brano, c'è un triplice piano molto molto importante, perché il Signore Gesù era arrivato ad un culmine notevole della sua attività presente. Ed è un brano questo molto importante, significativo e anche profondo. Io non faccio che sfiorare veramente i bordi di un oceano. E questo piano triplice ha a che fare con l'umanità, con la Chiesa e con il futuro. Leggiamo questo brano a partire dal capitolo 16, versetto 13. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi? Chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne ed il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà ad un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che siamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore, ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse, alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù, tutto solo. In questi brani che abbiamo letto, che sono consecutivi, ed è una buona regola di lettura biblica quello di leggere sempre i brani nel loro contesto, abbiamo il triplice straordinario piano di Dio. Gesù era arrivato al culmine della sua attività presente. Erano passati all'incirca 2 anni e mezzo, nei quali lui aveva parlato in un modo incisivo ed unico. Le persone che avevano ascoltato il suo messaggio dicevano, costui parla con autorità, non come gli scribi di farisei. Ed è chiaro che gli scribi e farisei parlavano di cose, di leggi e di leggine. Gesù parlava al cuore, nell'accezione ebraica, l'intero essere delle persone, si interessava di loro, parlava di loro, parlava a loro. Gesù poi aveva compiuto degli straordinari miracoli, 4 categorie di miracoli, miracoli sulla natura. Aveva moltiplicato 5 pani e 2 pesci. Uno dei suoi discepoli aveva detto, ma che cosa sono per tutta questa gente? C'erano migliaia di persone. E anche se ci fossero stati dei chili di pane non sarebbero bastati per tutte quelle persone, ma nelle mani del Signore quei pani bastarono e ne avanzarono ancora. Poi aveva compiuto il Signore Gesù dei miracoli di guarigione di indemoniati, delle persone che vivevano nel problema morale, spirituale, ed erano emarginate. Le altre persone avevano paura di queste persone, lui li aveva guarite, come per esempio l'indemoniato di Gerasa. Poi Gesù aveva guarito delle persone che avevano dei problemi di natura fisica. Quanti zoppi si erano messi a camminare speditamente, quanti ciechi avevano recuperato la vista. E poi Gesù aveva dato la vita, ridato la vita all'unico figlio della vedova di Nain, veramente quello che noi potremmo dire il bastone della vecchiaia, perché in quei tempi non c'erano né pensioni di reversibilità né pensioni sociali. 4 categorie di miracoli che il Signore Gesù aveva compiuto. La sua attività era stata un'attività straordinaria, completa. Ma in questo suo piano per l'umanità abbiamo una rivelazione straordinaria che ci viene proposta, che ci viene presentata in questo brano. Gesù pone una domanda ben precisa e da buon insegnante nella domanda dà già anche una risposta. Si rivolge ai suoi discepoli, vuole tirare le somme e dice ormai sono 2 anni e mezzo che la gente mi ha sentito predicare, mi ha sentito parlare con autorità, ma anche con grazia, con amore, con compassione, con misericordia. Mi ha visto operare miracoli di genere vario, come ho appena detto. Chi dice che sia il figlio dell'uomo? Rispondono i discepoli. E nella loro risposta abbiamo un'idea di quello che pensava la gente intorno a chi fosse Gesù. Alcuni dicevano Giovanni il Battista, o Erode aveva fatto tagliare la testa, quindi probabilmente uno come lui aveva fifa che forse questo Giovanni Battista avrebbe potuto in qualche modo risuscitare. Altri pensavano che fosse Elia, era scritto nelle scritture dell'Antico Testamento, nel libro del profeta Malachia, che sarebbe apparso l'Elia. Altri ancora Geremia, il profeta che si lamentava su Gerusalemme, come il Signore Gesù avrebbe fatto in seguito, e il suo messaggio era molto simile a quello di Geremia, molto incisivo, molto pronto, sconvolgente. O altri ancora uno dei profeti. È molto interessante che Gesù aveva portato i suoi discepoli in un luogo particolare. Mirella, forse tu ti ricordi, il 13 maggio del 99, eri con noi, in quel posto c'erano degli altari pagani. In quegli altari pagani c'era tutta una dinamica, c'era tutto il pensiero paganeggiante. Ma Gesù rivolge questa domanda: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Cioè vuol far tirar fuori dalla voce dei suoi discepoli qualcosa che lui sa già molto bene, ma chi dice la gente che io sia? Forse come uno di questi tali rappresentati da altari pagani, il dio Pan, eccetera, eccetera? La risposta è quella che abbiamo detta, è quella che abbiamo letta. Semplicemente un profeta. Certo, un grande personaggio, ma semplicemente un profeta. Ed è a questo punto che abbiamo questa rivelazione straordinaria, questa domanda che Gesù ripete, ma attenzione, non la ripete nello stesso modo. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: e voi chi dite che io sia? Non rispondono in coro, risponde Pietro. Perché risponde Pietro? Risponde Pietro perché in primo luogo lui era il portavoce dei discepoli, non il più importante, ma era il portavoce dei discepoli. Risponde Pietro anche perché, basta che giriamo qualche pagina, nel capitolo 14 del Vangelo di Matteo ci viene presentato il racconto di Gesù che cammina sull'acqua. E ad un certo punto Pietro dice: se sei tu, faccio la cosa breve, se sei tu, di che io venga. E lui cammina sull'acqua. E ad un certo punto lui si guarda intorno, sprofonda: Signore, salvami. Il Signore lo tira su, poi tutte e due entrano nella barca e succede qualcosa mentre tutte e due entrano nella barca. Gli altri riconoscono in Gesù il figlio del Dio vivente. Vi immaginate se Pietro poteva rimanere indietro? Gli altri avevano detto: tu sei il figlio del Dio vivente. Ma c'è un particolare che Pietro aggiunge. Non dice semplicemente: sarebbe già stata una confessione straordinaria. Non dice semplicemente: tu sei il figlio del Dio vivente. Ma aggiunge questa parolina importantissima. E la frase è: tu sei il Cristo. Tu sei il Messia, tanto profetizzato, tanto atteso. Cristo è il corrispettivo di Messia nell'Antico Testamento. E nella replica il Signore Gesù gli dice: tu sei beato, perché questa risposta non viene dal tuo cervello. Certo, Pietro aveva fatto tutto il ragionamento, no? Pietro era stato fianco a fianco del Signore Gesù per circa 2 anni e mezzo. Anche lui lo aveva sentito parlare in un modo straordinario. Anche lui, quando Gesù aveva detto: le parole che io vi dico sono parole di spirito e vita, e una folla enorme se n'era andata. E Gesù, rivolgendosi ai suoi, disse: e voi, non ve ne volete andare anche voi? Pietro aveva risposto: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna, e noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Quindi anche Pietro aveva ascoltato queste parole straordinarie. Anche Pietro aveva visto operare dei miracoli straordinari sulla natura, su indemoniati, di risurrezione o sul fisico, tra l'altro anche di sua suocera, che il Signore aveva guarito da una febbre. Certamente lui aveva messo insieme tutte queste cose. Lui conosceva fin dall'età di 12 anni, almeno, quando i bambini diventavano figli della legge, all'età di 12 anni, ma erano già istruiti prima, secondo le indicazioni di Deuteronomio 6, il capo famiglia li istruiva sulle cose di Dio. Quindi Pietro sapeva molte cose dell'Antico Testamento, sapeva che il Messia era qualcuno che doveva predicare in un modo incisivo, che doveva agire in un modo diverso rispetto a tutti gli altri. Ma Gesù nella sua replica gli dice: tu sei beato, Simone figlio di Giona, perché non è per volontà umana che tu mi hai detto questo, hai fatto questa straordinaria confessione, ma è il Padre mio che te l'ha rivelata. Il Padre mio che mediante lo Spirito gli aveva rivelato chi fosse, chi era questo uomo. Non il semplice figlio del falegname, non un semplice profeta, ma il Cristo, il figlio del Dio vivente, il Messia, colui che avrebbe dovuto cambiare letteralmente le sorti del popolo di Israele, le sorti dell'umanità. Ma è interessante notare che dopo questa rivelazione straordinaria che Pietro afferma e che gli viene dal Padre, abbiamo un annuncio straordinario da parte del Signore Gesù. Naturalmente vi rendete conto che non posso toccare tutti i dettagli, sfioro i bordi di un oceano. E questo annuncio straordinario è un annuncio quadruplice che Gesù fa. Da allora in poi, dopo la confessione di Pietro, era arrivato un momento cruciale nella vita del Signore Gesù. Poteva parlare apertamente, e qui abbiamo la prima di 10 affermazioni che Gesù fa intorno al suo sacrificio e 8 intorno alla sua risurrezione. Fino ad allora l'aveva detto in un modo implicito, in un modo velato, aveva detto per esempio: disfate questo tempio, intendendo il corpo, e io lo riedificherò in 3 giorni. Giovanni, che scrive 60 e più anni dopo, dice era della sua morte e della risurrezione che lui parlava, ma allora non potevano capirlo. Oppure Gesù aveva detto: il segno di Giona, come Giona rimase nel ventre del pesce per 3 giorni e le notti, così sarà del figliuolo dell'uomo. Ma erano forme molto velate. Da allora, dal momento in cui avviene questa confessione straordinaria, Gesù cominciò a spiegare, piano piano, da buon insegnante, da maestro per eccellenza, ai suoi discepoli che doveva, 4 cose importanti sono menzionate. Primo, doveva andare a Gerusalemme. Perché è importante Gerusalemme? Gerusalemme era la città, era il centro spirituale della nazione di Israele. Era lì che si sacrificavano le vittime. Era lì che una volta all'anno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo del Tempio e metteva sull'arca, sul propiziatorio, su questo coperchio dell'arca, metteva il sangue di quella vittima che serviva per coprire i suoi peccati ed i peccati dell'intero popolo. Doveva andare a Gerusalemme. Gerusalemme era il centro spirituale, era il centro religioso, era il centro dei sacrifici. In secondo luogo, Gesù aggiunge il particolare: andare a Gerusalemme a soffrire, e soffrire molte cose dai capi. Qui sono menzionate 3 categorie di persone: gli anziani, i capi dei sacerdoti, gli scribi, il governo, per tradurlo in parole attuali, il governo spirituale, il governo religioso ed il governo politico ed il governo amministrativo della nazione di Israele. Quindi per presentarsi davanti a loro e soffrire. Terzo, essere ucciso, ma letteralmente essere stroncato. Un uomo nel pieno vigore fisico, all'età di circa 33 anni, nel pieno vigore mentale, un uomo che aveva saputo, come dire, prendere le folle, che aveva saputo insegnare a queste persone, che dice queste cose. E poi la 4ª cosa è risuscitare il 3° giorno. Un annuncio straordinario. Voi ed io non saremmo qui questa mattina se non ci fosse stato questo annuncio straordinario e la realizzazione di questo annuncio. Ma è a questo punto che la scrittura ci stupisce, come sempre. Perché Pietro rimprovera il Signore Gesù. Rimproverare un suo confratello sarebbe già stato molto forte, no? Ma rimproverare il Signore Gesù. Lo aveva appena confessato: tu sei il Cristo, il Messia, tu sei il figlio del Dio vivente. E lui si permette di prenderlo da parte, e il testo ci indica, il tempo e il modo del verbo ci sta ad indicare che lui lo rimprovera, lo prende da parte, ma più di una volta, cioè non glielo dice solo una volta, ma ci voleva un grande coraggio. Certo, lui si vedeva perso, perché vedeva che il maestro che lui aveva seguito per circa 2 anni e mezzo sarebbe andato a morire. Allora dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma la replica del Signore Gesù fu pronta: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Che rimprovero! Spero di non ricevere mai un rimprovero così, e credo che anche voi siate d'accordo su questo. Non aveva capito, non aveva capito questo particolare importante, che nel termine Cristo c'erano due aspetti, due filoni. Primo, quello della sofferenza, poi quello della gloria. Ed in effetti, come tante volte succede, vi è mai capitato, mariti, di ascoltare le vostre mogli, e poi le vostre mogli ad un certo punto vi dicono: allora, qual è la risposta? Ah, sì, no? A me qualche volta capita, Vi è mai capitato, figli, siete tutti abbastanza grandi, ma comunque, figli, di ascoltare vostro padre, chissà quante volte, col dito puntato: sì, ma allora, qual è la tua risposta? E così è stato un po' il nostro caro Pietro, che aveva ascoltato le prime 3 affermazioni, ma non la quarta. Perché se avesse ascoltato bene, non c'era soltanto l'annuncio straordinario di andare a Gerusalemme a soffrire, ad essere stroncato, ma c'era anche risuscitare il terzo giorno con la vittoria e il suo susseguente trionfo. Non l'aveva ascoltato. Ma quasi 30 anni dopo, Pietro scriverà in un'epistola che la pietra che per gli edificatori è stata di scandalo, e riprende una parola che Gesù aveva detto nei suoi confronti. Il suo piano per l'umanità si concretizza con la confessione di Pietro e con la sua morte in croce e con la sua risurrezione. Che piano straordinario è menzionato qui. Ma c'è un secondo piano che è menzionato in questo lungo brano che abbiamo letto, ed è il suo piano per la Chiesa. Nella sua replica al Signore Gesù, all'Apostolo Pietro, il Signore Gesù disse: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. La Chiesa era un qualcosa di totalmente nuovo. È la prima volta che viene menzionata Chiesa, una parola che si troverà altre 110 volte nel Nuovo Testamento, quindi una parola molto importante. Fino a quel momento il Signore Gesù non aveva detto intorno a questo argomento, non aveva parlato di questo argomento, ma ne parla qui, parlandone in vista del futuro, e dice delle cose con la sua sintesi, perché naturalmente i discepoli non potevano ancora capire tutto il contenuto e tutte le varie sfumature. Io edificherò la mia Chiesa. È una frase di portata straordinaria. Voi che predicate potete dividere bene questo versetto e fare un sacco di messaggi su ognuna di queste parole e su questo verbo. Intanto c'è un verbo che è al futuro. La Chiesa era un qualcosa di nuovo. C'era Israele. Ma adesso il Signore Gesù stava parlando di qualcosa che sarebbe avvenuto, che sarebbe nato il giorno della Pentecoste, di cui soprattutto l'Apostolo Pietro avrebbe parlato, e questa Chiesa sarebbe stata formata da giudei convertiti a Cristo, da pagani convertiti a Cristo, una nuova realtà, una nuova entità. Questa chiesa era una parola, con questa stessa parola il Signore Gesù indicava un gruppo di persone. Se noi chiedessimo oggi alle persone, sono le 11:30, quindi vi trattengo ancora per un pochettino, se avete appetito aspettate ancora un po', ma se noi andassimo fuori sul far del mezzogiorno, nelle strade di Asti, e chiedessimo, per te, che cos'è la Chiesa? Quali sarebbero le risposte che darebbero le persone? La Chiesa? Una struttura fisica, materiale, o la Chiesa una struttura religiosa? In quel tempo, sia il mondo ebraico, sia il mondo greco, potevano capire immediatamente che la parola Chiesa indicava un'assemblea di persone, un gruppo di persone. E Gesù dice, io edificherò questo gruppo di persone. E lui dice, io edificherò la mia chiesa. Certamente si è adoperato di un Pietro che ha annunciato il Vangelo. Con le chiavi si apre una porta. Lui è stato il primo che ha predicato il Vangelo ai giudei. È stato il primo che ha predicato il Vangelo ai pagani in casa di Cornelio. Niente di più, niente di meno di quello che viene detto dopo, anche se la spiegazione potrebbe essere molto più lunga ed esauriente. Ma questa chiesa è fondata su di lui. E Pietro stesso riprenderà questo concetto e parlerà del Signore Gesù come della pietra angolare. Non riesco a fare l'esempio qua. La pietra angolare, vabbè, lo faccio da lì, è come, qui c'è un esperto, la pietra angolare corrisponderebbe oggi a due o tre cosucce. Uno, intanto, nella zona della nazione di Israele era una zona sismica, quindi per costruire una casa bisognava costruirla su una roccia. Se non c'era veniva trasportata. Cristo è questa pietra. Questo è un primo senso, un primo significato. Poi, pietra d'angolo è la pietra iniziale di un pavimento, giusto? Non si parte a metà, non si parte da qui, ma si parte da un angolo, e quella è la pietra iniziale, secondo significato. Ma terzo, avete mai visto degli archi romani? Gli archi romani, se ci fosse qui il mio amico Silvano, dice, ah, hai fatto progressi, e 3 settimane fa arrivavo qua, quindi. C'è una pietra che è il cuneo, che è la pietra conclusiva. Gesù non soltanto è quella roccia su cui la Chiesa è edificata, non è soltanto la prima pietra, ma è la pietra conclusiva. Guardate che cosa ci dice questa affermazione. Io edificherò la mia Chiesa. Qualcosa di nuovo, qualcosa formato da persone che lo seguono, da persone, non da strutture fisiche, materiali, ma da persone che lo seguono, persone che hanno predicato il Vangelo, e la Chiesa nel libro degli Atti lo vediamo che nel giro di 30 anni arriva da Gerusalemme fino a Roma, una Chiesa che si è allargata, una Chiesa che ha avuto un'espansione enorme, una Chiesa che possiamo dire è arrivata fino a noi oggi. Nel mondo intero c'è la Chiesa universale, ci sono chiese locali, ma c'è una seconda frase che Gesù afferma sempre in questo concetto. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades, le porte dell'inferno, le porte della morte non la potranno vincere. La chiesa è invincibile. Fin dall'inizio la chiesa è stata perseguitata e astutamente hanno messo in carcere le guide della chiesa di Gerusalemme, Pietro e Giovanni. Il ragionamento era chiaro, mettiamo in carcere loro che sono le guide in mezzo agli apostoli, quindi di tutta la Chiesa, quindi le pecore se ne andranno. Hanno fatto male i calcoli, il nemico tramite gli uomini ha fatto un calcolo sbagliato, perché la Chiesa è andata avanti. Poi c'è stato di nuovo una seconda incarcerazione di Pietro, poi c'è stata l'uccisione di Stefano. Ma non solo questo non ha prodotto una chiusura della Chiesa, ma ha prodotto una espansione, perché da lì tutti i credenti sono arrivati a Cipro, Antiochia, eccetera, eccetera. E nel corso dei secoli la Chiesa è stata bersagliata. Negli anni 60 Nerone, nella sua pazzia, nella sua follia, ha dato la colpa dell'incendio di Roma ai cristiani. Migliaia di cristiani sono stati uccisi. E in Bitinia, in Cappadocia, nell'odierna Turchia, nord-ovest, migliaia di cristiani sono stati portati al patibolo. Ricordavo ieri che Plinio il Giovane, che era il legato imperiale, cioè quello che corrisponderebbe all'ambasciatore, scriveva in una lettera che è stata ritrovata nel dopoguerra, un documento archeologico storico di portata enorme, e lo ripete per due volte questa affermazione. Che dignità hanno questi cristiani? Li portiamo al patibolo, di tanto in tanto si inginocchiano e pregano per noi. Che dignità hanno questi cristiani? La Chiesa non è scomparsa quando Plinio ha scritto questa lettera nel 111 all'imperatore Traiano. La Chiesa non è scomparsa al tempo della Controriforma, quando migliaia di persone sono state uccise perché trovate, nelle loro case sono state trovate delle Bibbie. Centinaia di persone sono morte nella vostra città nel XVII secolo, eppure esiste tuttora una chiesa nella vostra città. In Ecuador 5 uomini dai 28 ai 32 anni hanno dato la loro vita per la causa di Cristo, ma la chiesa non è morta, anzi oggi abbiamo là 21 chiese in quella zona. 7 di lingua quechua e 14 di lingua spagnola. Le porte dell'Hades non la potranno vincere. Dio ha trionfato fin dall'inizio e trionfa ancora oggi. C'è stato uno che nel febbraio del 1968 ha fatto scrivere nella Costituzione qualcosa di unico al mondo: Dio non esiste. E questo tale era il dittatore albanese Enver Hoxha. Ha cambiato tutti i locali di culto in sale da ballo, in supermercati, cose di questo genere. Ma oggi ci sono migliaia di credenti in Albania. Nella casa dove lui ha fatto questa affermazione, che è a 500 metri da una sala di culto come questa, e a un chilometro di distanza c'è la chiesa che ha 2000 membri, la chiesa più grande di tutta l'Albania, dove lui aveva fatto questa affermazione, oggi c'è un centro in cui si annuncia la parola di Dio. Oggi c'è un centro in cui alla mattina si insegna a scrivere al computer, al pomeriggio si insegna inglese e alla sera si tengono dei corsi biblici. Dio ha sempre il trionfo. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere mai. E questo è il secondo piano che ci viene presentato qui, il piano per la sua chiesa. E poi c'è il terzo piano, il suo piano per quello del Signore, per il futuro. Per la prima volta Gesù si lancia in un'affermazione molto forte e importante: il Figlio dell'uomo, versetto 27, verrà nella gloria del Padre suo. E una seconda affermazione, versetto 28, in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte. Voglio farvi notare questo "non gusteranno la morte". Non dico nulla perché dovrei aprire una grande parentesi, ma per chi crede, la morte non è più il re degli spaventi, ma non gusteranno la morte. Chiuso la parentesi. Finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Subito dopo, una settimana dopo, ecco che il Signore Gesù comincia a dare delle risposte intorno a questo argomento. E non ci dobbiamo aspettare, naturalmente, tutte le risposte. Ma c'è un'anticipazione verbale. E poi c'è un atto, c'è un'azione straordinaria. A volte ci chiediamo, ma come saremo quando saremo alla presenza del Signore? Non possiamo fare nessuna speculazione, però qui abbiamo Gesù, Mosè ed Elia che appaiono nella gloria. Quindi dobbiamo pensare immediatamente ad una cosa importante. Ci sono dei corpi, naturalmente dei corpi trasformati, ma corpi glorificati, corpi gloriosi. Non ci possiamo aspettare qui che il Signore Gesù entri nei dettagli, come faranno più tardi l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro, intorno alla sua seconda venuta. Però qui il Signore Gesù dice qualche cosa di molto importante. Dice che il figliuol dell'uomo, cioè lui, un giorno sarebbe ritornato, un giorno verrà. E passano circa 6 mesi, Gesù entra in qualche ulteriore dettaglio. Perché durante l'ultima cena, Giovanni capitolo 14, quando tutti i discepoli erano tristi perché lui diceva me ne devo andare, non avevano capito che se non se ne fosse andato non avrebbero potuto avere gioia, Gesù dice io vado a prepararvi un luogo, quando sarà pronto io ritornerò, vi prenderò affinché dove sono io siate anche voi, del dove io vado, voi sapete la via perché io sono la via, la verità e la vita e così via. Bella questa ulteriore spiegazione che fa il Signore Gesù. Il suo piano per il futuro. Qui sto spiegando soprattutto per il futuro di noi che abbiamo creduto. Non vivremo per sempre qui su questa terra. Il suo piano futuro è chiaro per quanto ci riguarda. Noi andremo un giorno ad abitare per sempre con il Signore. Ed il Signore Gesù, circa 6 mesi dopo, ha detto una frase che l'ha detta soltanto quella volta lì. Poco dopo dirà, quando si trovava nel giardino del Getsemani, Padre, non come io voglio, ma come tu vuoi, indicando la sua piena sottomissione al Padre, ma poche ore prima, nella cosiddetta preghiera sacerdotale, Giovanni 17, dice, Padre, io voglio. Solo qui nei Vangeli si trova questa affermazione. Io voglio che dove sono io, siano con me quelli che tu mi hai dati. Pensate come siamo preziosi, care sorelle, cari fratelli, cari giovani, come siamo preziosi agli occhi del Signore. Lui vuole che dove Lui sarebbe rientrato nella gloria, un giorno siamo anche noi. Ma perché Gesù ha detto che il figliuolo dell'uomo verrà? Una volta che noi abbiamo fatto questa confessione, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e naturalmente la nostra vita è cambiata, il nostro stile di vita è diverso, dovrebbe essere chiaramente diverso, perché Gesù dice che viene, che ritorna? Viene perché ci vuole portare in questo luogo che Lui sta preparando. O per il Signore Gesù ci vuole un attimo per preparare questo luogo, eh? Oggi parleremo alla fine della Santa Città, la Nuova Gerusalemme, di forma cubica, cioè assolutamente perfetta. Ci sono soltanto 3 elementi cubici nella Scrittura. Il luogo santissimo, l'amore di Dio in Cristo Gesù e la Santa Città. Ci viene data una pallida idea di questo. Per Lui basterebbe un attimo. Lui disse, e ci fu la luce, Lui disse va a lavarti e la vista a quell'uomo che era cieco fin dalla nascita venne immediatamente. Lui disse portatemi questi pani e immediatamente li moltiplicò. Ma non lo fa, ritarda ancora questa preparazione perché vuole che tutti si ravvedano. Ma poi Lui ritorna perché vuole avere la vittoria sull'ultimo nemico. L'ultimo nemico non è la morte. Certamente verrà il giorno, non è Satana. Verrà il giorno in cui Satana, che è già stato sconfitto alla croce, sarà sconfitto pienamente, ma lui ha già avuto la sconfitta alla croce, ma l'ultimo nemico, l'ho detto qualche secondo fa, l'ultimo nemico che Gesù vincerà è la morte. In un capitolo trionfale come Prima Corinzi 15 è scritto questo. E in Apocalisse 21 è scritto questo, dove è detto che Egli asciugherà ogni lacrima, non ci sarà più cordoglio né morte. Quando all'inizio la donna e l'uomo caddero nel peccato, poi vivevano molto a lungo, fino a più di 900 anni. Ma poi abbiamo il capitolo 5 della Genesi, con 2 paroline chiarisce subito tutto Dio. Poi morì. E da allora in poi c'è stata, da Adamo in poi c'è stata la morte. Ma verrà il momento in cui non ci sarà più morte. E noi saremo alla presenza del Signore. E non solo, ma secondo quanto dice l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, Lui trasformerà i nostri corpi da corruttibili in incorruttibili, da mortali in immortali. Non è una ripetizione. ma una distinzione ben precisa: corruttibili quelli che sono morti e che sono, i loro corpi sono già entrati in decomposizione, i loro corpi verranno trasformati da corruttibili in incorruttibili, quelli che saranno viventi da mortali in immortali, e noi staremo per sempre con il Signore. Che piano straordinario Gesù ha presentato qui, e c'è subito l'anticipazione con qualche dettaglio in questo brano della Trasfigurazione. Che bello tutto questo. Ci presenta il triplice piano che il Signore Gesù ha annunciato quel giorno. Ma a questo punto dobbiamo trarre delle conclusioni. E vi dico subito che sono delle conclusioni, non è che termino tra 30 secondi, caro Samuele. Ci vorrà qualche minuto, perché devo tirare le somme. Di fronte a questo triplice piano straordinario, qual è la nostra risposta questa mattina? Io credo che per ognuno di questi tre argomenti che abbiamo trattato molto velocemente, dobbiamo avere una risposta, dobbiamo dare una risposta. La prima risposta è: chi è Gesù? Il Figlio di Dio? Colui che è morto sulla croce? Colui che ha compiuto miracoli straordinari? Colui che ha parlato in un modo incisivo? Colui che ha manifestato la grazia di Dio? Colui che ha manifestato l'amore e la compassione? Ma andiamo più nel dettaglio. Chi è per te Gesù? Qual è la tua risposta? Da questa risposta dipende la nostra vita qua e soprattutto per tutta l'eternità. Possiamo tutti noi questa mattina rispondere come ha risposto Pietro: tu sei il Cristo, il Messia tanto atteso, tu sei il Figlio del Dio vivente? Se possiamo dare questa risposta, allora la nostra prima risposta al triplice piano di Dio sarà confessare Cristo. Confessare Cristo con le nostre labbra, confessare Cristo con la nostra vita, con le nostre azioni, confessare Cristo col nostro intero essere. Abbiamo confessato Cristo un giorno nella nostra vita? Lo abbiamo ricevuto come nostro personale Salvatore e Signore? Se la risposta è positiva, allora possiamo continuare a confessarlo, fino a quando, nella gloria, per tutta l'eternità, ci inginocchieremo davanti a Lui, e non faremo fatica come abbiamo fatto un'ora e mezza fa, ma ci inginocchieremo davanti a Lui, ci prostreremo adorandolo e diremo: tu sei degno di ricevere la gloria, la lode e l'onore, perché tu ci hai comprato da ogni popolo, lingua, tribù e nazione con il tuo prezioso sangue. Senza sangue non c'è perdono. Dio non è un sadico, ma senza sangue non c'è perdono. Ecco allora che il significato del primo piano, il primo piano del Signore Gesù, il piano per l'umanità, acquisisce una dimensione nuova, che tutti noi, miei cari che siamo qui questa mattina, possiamo confessare Cristo con le nostre labbra, con la nostra vita, in attesa di essere là, da ogni popolo, lingua e tribù, e confessarlo per tutta l'eternità, riconoscendo chi Lui è e quello che ha fatto e continuerà a fare. Ma in secondo luogo, la nostra seconda risposta riguarda il fatto che noi siamo membri della Chiesa universale e anche di una Chiesa locale, e quindi dobbiamo essere impegnati nel fare una seconda azione: seguire Cristo. E seguire Cristo non è un gioco da ragazzi, eh? Chi vuol venire dietro a me, quindi far parte della Chiesa universale e di una Chiesa locale, Asti, Via Parini o qualsiasi altra, dovrà rinunciare a se stesso, dovrà prendere il passo parallelo, ci dice, ogni giorno la croce, un ginocchio che mi fa, no, non è questo la croce, eh? La croce voleva dire, e gli apostoli l'hanno capito immediatamente, voleva dire vergogna, voleva dire sofferenza, voleva dire sacrificio, voleva dire morte. Siamo pronti a questo? Rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Lui ha lasciato delle orme ben precise. E proprio Pietro parla, nella sua prima epistola, al capitolo 2, delle orme che il Signore Gesù ha lasciato e che noi possiamo seguire e che ritroviamo nella parola. Seguire Cristo vuol dire impegnarci in un cammino tutt'altro che facile. Il 13 maggio del 1941 un uomo che sapeva che cosa stava dicendo, disse ai suoi connazionali, quest'uomo era Winston Churchill, disse: io non vi prometto gloria e onore, poi mi prometto, qualcun altro l'ha ripresa qualche mese fa e non lontano da noi, ha detto Winston Churchill, io non vi prometto fama, onore, gloria, ma vi prometto fatica, sudore, sangue. Questo vuol dire, miei cari, seguire Cristo. E forse per noi che abbiamo una grande libertà di movimento, forse noi non pensiamo a tanti dei nostri fratelli che vivono letteralmente in questa situazione, non si possono radunare liberamente come noi, non possono confessare liberamente Cristo perché rischiano la loro vita, comunque lo fanno lo stesso. Lo fanno lo stesso perché vogliono continuare non solo a confessare Cristo, ma a seguire Cristo. Noi che siamo già dei suoi figli, dei credenti, che lo abbiamo confessato e continuiamo a confessarlo, ci rendiamo conto dell'impegno di seguirlo? Che non è una passeggiata, eh? Seguirlo vuol dire vivere in un modo diverso nella famiglia, vuol dire vivere in un modo diverso nella chiesa locale, vuol dire vivere in un modo diverso nella società. Leggiamo Efesini 5, leggiamo Efesini 6 e ci rendiamo conto di questo. Ma infine c'è la terza risposta. Se noi oggi siamo chiamati a confessare Cristo, se noi oggi siamo chiamati a seguire Cristo, in terzo luogo, visto che nel suo triplice piano lui ha parlato del futuro, noi siamo chiamati ad aspettare Cristo. Quando ritornerà il Signore Gesù? Il Signore Gesù non ha i problemi di tempo che abbiamo noi. Per lui un giorno sono come mille anni come sono come un giorno. Quindi sarebbero passati nemmeno ancora due giorni da quando Gesù è ritornato in gloria. Quindi questo è il suo calendario, è il suo ragionamento. Oppure una cifra enorme di giorni e di anni. Non sappiamo quando Gesù ritorna, ma lo stiamo aspettando? È una domanda un pochettino più profonda. Come lo stiamo aspettando? Se il Signore Gesù dovesse tornare, non diciamo tra un attimo, ma dovesse tornare questo pomeriggio, quale sarebbe il nostro atteggiamento in questo momento? Vorremmo tutti andare a casa, grazie Carmen in anticipo per il buon pranzo, vorremmo tutti andare a casa velocemente per mangiare, oppure forse ci fermeremmo qui per prepararci in vista dell'eternità, oppure vorremmo mettere a posto qualcosina che non va nei confronti di Dio, o qualcosina che non va nei confronti di mio fratello, di mia sorella. Come lo stiamo aspettando? Aspettare va bene, ma dobbiamo aspettarlo nel giusto modo. Non pensando di essere perfetti, ma confessandolo, seguendolo, seguendo i principi della parola, stando più vicini a Lui, e pur avendo i piedi radicati su questo mondo, pensando un attimino all'eternità, pensando alla gloria, pensando che dobbiamo lasciare tutto, pensando che noi ci prepariamo in vista dell'eternità qui, oggi. E quindi nel nostro lavoro dovremo lavorare bene, perché un giorno Dio ci domanderà conto di come abbiamo lavorato materialmente. Nel nostro servizio per Lui dobbiamo lavorare bene, perché Dio un giorno ci domanderà conto di come abbiamo usato i doni che Lui ci ha dato, oppure se abbiamo scavato e l'abbiamo messo e non l'abbiamo fatto fruttare. Nonostante l'inflazione galoppante, possiamo quasi dire, dell'euro, ma avremmo dovuto investire nella banca del cielo. Dovremmo vivere questa attesa pensando di costruire sul fondamento che è questa pietra il Signore Gesù, non con fieno, con paglia, con stoppia, prima Corinzi 3, ma con delle pietre preziose. E quelle pietre preziose non scompariranno mai. Compianto fratello Artini, che buona parte di voi ha conosciuto, ha predicato diverse volte da questo pulpito, immaginava questa scena di prima Corinzi 3 come una sala bruciata. Era una sala ma bruciata, senza mobili, senza finestre. Come vogliamo presentarci davanti a Dio? Come una sala bruciata, senza mobili, senza finestre, oppure come una sala con finestre e ben arredata? Lo prepariamo qui, quel momento. Come stiamo aspettando il Signore Gesù? Paolo dirà ancora, dimenticando il passato, dimenticando le vittorie del passato, quanto ci cogliamo, 150 anni di storia, quante vittorie, ma dimenticando anche le sconfitte, protendendomi verso la meta gloriosa. Questa dovrebbe essere la nostra attesa. C'è un piano meraviglioso che nella scrittura ci è stato presentato questa mattina, e sicuramente l'abbiamo letto chissà quante volte. Un piano per l'umanità, un piano per la Chiesa, un piano per il futuro dei suoi. Quale è in questo momento la nostra triplice risposta? Sarà quella di confessare Cristo, seguire Cristo e aspettarlo, oppure qualche altra cosa? Che il Signore possa far riflettere ognuno di noi. Dalla nostra triplice risposta dipende il nostro futuro qui in terra e per tutta l'eternità. Che il Signore possa farci riflettere e pensare a dare le giuste risposte già adesso. Amen.